redigio.it e la storia continua. L'antico porto di Milano. Landolfo Signore, il cronista milanese che scrisse sulla fine del secolo XI e che narrò i fortunosi eventi del secolo, quello creatore dei comuni, con una fedeltà storica molto maggiore di quanto taluni critici non abbiano ammesso, allorché giunse a descrivere i movimenti dell'esercito dell'imperatore Corrado II, avviato a mettere d'assedio alle metropoli lombarda, cogliendo l'occasione dell'accampamento imperiale presso la Vettabbia nel 1037. E ci ha lasciato una notizia di grande importanza per la storia della navigazione fluviale della Valle Padana. Riferendosi esattamente sulla genesi del nome di quel fiume, chiamato infatti Vitabilis da Vere, in quanto destinato alla condotta delle navi, egli ci dà la notizia che le sue acque, associate alle acque del Lambro sino al Po, avevano servito un tempo a portare alla città le ricchezze d'oltremare. E nella formulazione di questa notizia non è soltanto, come sembrato da alcuni storici, l'eco di una remota tradizione, ma la spiegazione precisa di uno stato di cose che doveva essere allora perfettamente noto. La Vettabbia doveva il suo nome al fatto che le sue acque, legate a quelle dell'Ambro e del Po, avevano servito alla navigazione fluviale di Milano. Ora, prendendo in considerazione le antiche memorie della città e anche lo stato attuale di quel corso d'acqua, che ancora esiste, vedremo confermata da molti indizi la notizia del vecchio cronista milanese e potremo raccogliere alcuni dati non privi di interesse per la storia del più antico porto di Milano. L'assetto idrografico, anche attuale, che della città ci presenta, infatti verso la porta ticinese, la riunione delle acque del Seveso, del Nirone e dell'Olona, che muta qui il suo nome in quello di Vepra, ci fa ritenere evidente che in antico, quando non esisteva ancora quel grande manufatto che si disse la Chiusa e che sappiamo compiuto sulla fine del secolo XII, e quando ancora non era ancora stato costruito il canale, che ora chiamiamo il Naviglio Grande, opera di alcuni secoli posteriore, tutte quelle acque dovevano immettersi in quel solo acquedotto che scorre lì presso e che prende il nome di Vettabbia. Tale condizione di cose risulta evidente anche dal disegno che nel secolo XIV ci ha lasciato il cronista Galvano Fiamma e che si può dire la prima carta topografica della città di Milano. Le acque dei tre fiumi che lambiscono attraverso la città e che in antico dovevano in gran parte formare i fossati attorno alle mura della città romana, si raccolgono verso la porta ticinese e confluiscono tutte, salvo lievi deviazioni spiegate coi mutamenti dei secoli XII-XIV, verso il vasto canale, che è proprio quello della Vettabbia. Nel disegno del Fiamma, infatti, il Fluvius Orona entra dalla postella fabbrica, passa come tutti gli altri nella fossa antica e dopo un non lungo tratto ripiega verso la postella della chiusa, donde esce con altri due fiumi. E a questo punto l'iscrizione dice esattamente: Exit vivira, cioè la Vepra, e Sevixus et Nero duo fontes. cioè vale a dire la vettabbia formata dai tre corsi d'acqua sopradetti e provenienti da due diverse direzioni. E poiché il nome, esattamente ricollegato da Landolfo alla voce vere, adoperato generalmente nel senso della condotta per i trasporti fluviali, è giustamente fondato da Salvioni sulla voce vectare, da cui il vocabolo vectabilis, e in volgare vitabile, vejabia, veceabia, e nel senso di canale navigabile. È la stessa configurazione del canale, anche oggi esistente, il quale si forma nell'attuale piazza della Vettabia, tra la chiesa di San Lorenzo e quella di Sant'Eufemia, nel punto prossimo al luogo dove era, in altri tempi, la torre della chiusa e la piccola pustella di San Lorenzo, e scorre poi per le campagne di Chiaravalle e di San Giuliano Milanese, fino a immettersi nell'Ambro, poco sopra Melegnano. Rivelano, beh, chiaramente che l'opera dell'uomo. E dobbiamo ritenere che il canale della Vettabbia fosse precisamente il canale navigabile, artificialmente costruito, che, come dice Landolfo, ha associato le acque dell'Ambro sino al Po. Doveva portare, fin dai tempi romani, alla città le ricchezze di oltremare. È noto che, nei tempi antichi, la navigazione fu il grande mezzo dei trasporti e dello sviluppo civile, e tutte le città della vasta valle padana, quasi senza eccezioni, dovettero il loro fiorimento alla navigazione fluviale, e non soltanto quelle che si trovano più o meno prossime o in diretta comunicazione col Po, come Mantova, Cremona, Piacenza, Pavia, ma anche quelle più interne, come Bologna, Modena, Parma, Brescia, Bergamo, tutte legate per via degli affluenti naturali o per via dei canali navigabili alla grande arteria fluviale. www.redigio.it e la storia continua.